quoi?
Où? Où? Hein? Où? Analico, où? Unico. Con Z?
Zero.
Eh?
Zero.
In che senso zero? Ah, devi fare una frase però, ok, capito. Bene, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui questa mattina e vogliamo vedere insieme nel Vangelo un passo meraviglioso, però vorrei iniziare questa mattina chiedendovi, sapete chi è il malato peggiore? Chi è il malato peggiore? Quello immaginario, sì, è abbastanza messo male. Chi è il malato peggiore? Quello che non si vuol far curare, dice Giampiero. Sì, chi non va mai dal medico, quello è il malato peggiore, che ha una malattia, non si rende conto della gravità di questa malattia e non va dal medico, non va dal medico. Uno degli esempi maggiori al mondo di una persona così è mio padre, che Edi ha visitato anche questa settimana. Lui è così, per lui i medici morirebbero di fame, nel senso che non ci andrebbe mai dal medico. Ha una forma di diabete che si è aggravata negli anni proprio per questo motivo, e già due volte che rischia di salutarci per questo motivo. E così al centro diabetico a Ostia hanno una sua foto grande, dove dovrebbe andarsi a fare controllare con scritto Wanted sotto, e è ricercato ufficialmente da tutti i medici che curano il diabete. E lui adesso si trova in ospedale perché non è mai voluto andare dal medico, non si è mai voluto curare, ha trascurato questa malattia che per un paio di volte ha rischiato di portarlo all'altro mondo. Non c'è peggior malato di chi non è consapevole di essere malato o di chi sottovaluta la malattia. E sapete, nel brano che leggeremo stamattina, Gesù parla proprio di questo. Vi invito ad aprire il Vangelo in Luca, al capitolo 5, Luca capitolo 5, dal versetto 27 al versetto 32. Luca capitolo 5, dal versetto 27 al versetto 32. Dopo queste cose, egli, sta parlando di Gesù, uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani e di altre persone erano a tavola con loro. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Vedete, Gesù parla proprio di quello di cui abbiamo parlato nell'introduzione di questo messaggio. Questo passo del Vangelo contiene una delle più chiare e potenti affermazioni mai fatte dal Signore Gesù. Versetto 32. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, dei sani, ma dei peccatori a ravvedimento. Questa è una delle dichiarazioni più potenti, più chiare, che il Signore Gesù ha mai fatto nella sua vita. Tutta la straordinaria opera di Cristo, la sua incarnazione, la sua vita, la sua morte, la resurrezione, l'ascensione alla destra del Padre, tutto è riassunto in questa semplice, potente e chiara frase: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. In altre parole, il Signore Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori pronti a pentirsi. Questo è venuto a fare il Signore Gesù. Possiamo riassumere tutto il suo ministero in questo. Il cuore del messaggio del Vangelo, di Cristo, della più straordinaria notizia che è stata mai rivolta all'essere umano è questa: chiamare i peccatori a pentimento per essere salvati. Questo è il messaggio del Vangelo. La fede cristiana, quindi possiamo dire che non è per brave persone. Se sei una brava persona, esci da qui stamattina. La fede cristiana non è per brave persone, non è per i giusti, ma per i peccatori. È per i peccatori. La Chiesa non è per persone che pensano di essere giuste, ma per persone che sanno di non esserlo. Per questo è la Chiesa. Spesso si sente questa critica tra le persone. La Chiesa non è piena di persone perfette, brave e buone. Sai una cosa? È vero, non è piena di persone perfette, brave e buone. E questo è il motivo per cui io, almeno io, sono qui stamattina. Perché non sono perfetto, non sono bravo e non sono buono. Perché so di essere un peccatore che senza Cristo non ha speranza. La Chiesa, la famiglia di Dio, quindi non è un club per i giusti, ma è un ospedale per i malati. Questa è la Chiesa, non è un club per i giusti, per quelli bravi e buoni, ma è un ospedale per i peccatori malati. Questa è la Chiesa. Noi lo sappiamo, io lo so. Sono quasi 20 anni che cammino con Gesù. Ho accettato Gesù nella mia vita quando avevo 17 anni e più vado avanti nella mia relazione con Cristo, più comprendo le scritture, più mi sento peccatore. Mi sento più peccatore oggi di quello che ero 19 anni fa quando ho accettato Gesù nella mia vita. Non si può essere salvati, non si può entrare in relazione con Dio, non si può entrare nel regno dei cieli senza rendersi conto di essere un peccatore malato che ha un vitale bisogno del medico Cristo. Questo è il più grande problema dell'essere umano e forse anche il più grande problema della tua vita che sei qui questa mattina. Non riconoscersi un peccatore, non riconoscere di avere una malattia spirituale, non fisica. È divertente perché l'essere umano è molto bravo a giustificarsi, io per primo. C'è un po' d'acqua che c'ho... goccetto d'acqua, non so perché, ma dicevo, io faccio diversi colloqui alle persone, no? Perché apriamo dei negozi nuovi, così seleziono tanta gente, ed è interessante che quando tu fai colloqui, una domanda che faccio sempre alle persone che si candidano è: qual è il tuo difetto peggiore? Faccio questa domanda bella, bella diretta. Ed è interessante perché sapete quali sono le risposte che al 100% danno? Secondo voi quali sono? Cosa, Gianne? Non ce l'ho. Lo pensano? Ma quello sarebbe troppo diretto. Quindi loro che fanno? Prendono un pregio e lo estremizzano dicendo che è un difetto. Io sono troppo buono. Oppure sono troppo preciso, che è una buona cosa essere precisi al lavoro. Esagerano un pregio credendo di renderlo un difetto, ma io ancora di più perché sono un credente, so che questa è una forma di autogiustificazione. Se chiedi un pregio iniziale, invece il tuo pregio migliore, questo e quest'altro, e il tuo difetto peggiore, vanno in crisi. Ma noi siamo fatti così, l'essere umano è fatto così. La mancanza di consapevolezza del proprio peccato è il più grande problema dell'essere umano. Certamente era un enorme problema per i farisei e per gli scribi, ossia per l'elite religiosa dei giudei, ai tempi di Gesù, e che stavano ascoltando Gesù e seguendo Gesù per incastrarlo e crocifiggerlo sulla croce. Loro pensavano di essere giusti, non si rendevano conto di essere malati spiritualmente. Pensavano con la loro giustizia e tutta la loro religiosità di piacere a Dio, di guadagnarsi in qualche modo la sua approvazione. Ma qui Gesù ce lo spiega chiaramente che non ci sarà mai salvezza, mai perdono, mai vita eterna per chi si sente giusto davanti a Dio. Mai. Se tu questa mattina davanti a Dio, guardando la tua coscienza, ti senti abbastanza a posto, oppure ti guardi intorno e vedi e dici: Signore, ma qualcuno peggio di me c'è? Io non sono messo così male. La realtà è che sei messo male. Perché per una persona così, per un cuore così ostinato, non ci sarà mai salvezza, mai perdono, mai vita eterna. Ma Gesù non era venuto per questo genere di persone, per i farisei, per gli scribi che si sentivano giusti, ma per chi era venuto Gesù? Per Levi. Era venuto per Levi, il pubblicano. Versetto 27, dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano. È interessante che qui dice dopo queste cose, dopo cosa? Cosa era successo prima? Che porta qui l'autore del Vangelo a dire dopo queste cose. Gesù aveva fatto un grande miracolo. Se leggete nei versetti precedenti, aveva appena guarito un uomo paralitico. Lo guarì non solo dalla paralisi fisica, ma da una malattia molto più grave, molto più seria, molto più profonda, con delle conseguenze devastanti. E questa malattia era il peccato che c'era nel suo cuore. Ed infatti al versetto 20, quando portano a Gesù questo uomo per essere guarito fisicamente, Gesù lo guarisce fisicamente, ma per dimostrare la guarigione dell'anima, che in quello stesso momento il Signore Gesù, per la fede vista in quell'uomo, portò nella sua vita. Ed infatti al versetto 20 dice, uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. I tuoi peccati ti sono perdonati. E così quella guarigione fisica miracolosa di un paralitico era la dimostrazione che Gesù era Dio e che quindi, essendo Dio, poteva perdonare i peccati. Era l'unico che poteva perdonare i peccati. E così al versetto 21 leggiamo che i farisei dicevano, chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Gli scribi e i farisei erano scandalizzati da questo. E dentro di loro si chiedevano fino a che punto si abbasserà questo Gesù per andare incontro ai peccatori? Fino a che punto? E la risposta la troviamo nel passo che stiamo leggendo e studiando stamattina. Fino a salvare un pubblicano. Fino a salvare un pubblicano. E forse per me e per te la parola pubblicano ci dice poco. Non è così scioccante, non è vero? Pubblicano, che significa per noi? L'analogia più vicina che mi viene in mente è un esattore di Equitalia, non lo so. Ma non è proprio così, non rende l'idea, anche se Equitalia è abbastanza odiata oggi. Ma non rende pienamente l'idea di cos'era un pubblicano. Al versetto 27 dice che Levi era un pubblicano. I pubblicani, dovete sapere, che erano gli esattori, più che gli esattori, gli estorsori delle tasse. Sapete perché? Perché Israele era governata, era una provincia dell'impero romano, ok? E i romani tassavano i loro territori, ok? E dicevano che a fine anno dovevano ricevere da ogni famiglia questo tot di soldi, ok? La gestione delle tasse era in mano ai pubblicani. E così i pubblicani su cosa guadagnavano? Non è che prendevano lo stipendio dai romani, ma rubavano ai cittadini. Perché, non so, c'era la tassa, c'era l'IMU all'epoca, no, non c'era, però c'era l'IMU all'epoca, dovevi pagare 100 euro, loro te ne chiedevano 150, 50 se li intascavano loro e 100 li davano all'impero romano, a Roma. Erano veramente una sorta di mafiosi, erano la feccia della società, erano considerati dei traditori che per amore del denaro avevano venduto la loro anima agli invasori romani. E oltre a fare la cresta, come si dice qui a Roma, quindi invece di chiedere 100 ne chiedevano 150, se tu non potevi pagare, lo sai che facevano? Ti spaccavano le gambine. È così. Se tu non potevi pagare, loro venivano proprio a riscuotere, tu non potevi, e attaccavano te, la tua famiglia, un po' come faceva o fa la mafia, le associazioni camorristiche ed altro. Era una sorta di mafia dei giorni nostri. Essere un pubblicano voleva dire essere quindi amato dalla gente? No, altro che Equitalia oggi. Voleva dire essere odiato ed emarginato da tutti. Un pubblicano non poteva neanche affacciarsi alla porta di una sinagoga. Erano considerati impuri, fuori dalla vita religiosa, fuori dalla vita sociale, ed infatti si frequentavano tra di loro, tra pubblicani, con le prostitute, con i peccatori. Non frequentavano, non erano inseriti nella società dei puri, dei farisei, degli scribi, ma erano degli impuri. E in alcuni scritti ebraici dell'epoca, non sulla Bibbia, ma altri scritti storici ebraici dell'epoca, potreste leggere che erano considerati degli imperdonabili. Cioè, un pubblicano era considerato davanti a Dio, per molti giudei, un imperdonabile. Non c'era soluzione per il suo peccato. La loro vita era troppo schifosa, troppo. E vediamo che qui al versetto 27 Gesù non notò un giusto, non notò un fariseo, ma notò chi? Un pubblicano, Levi. Notare qui vuol dire fissare negli occhi. Così Gesù, dopo queste cose, uscì, era seguito da una folla, e mentre camminava, lì c'era un banchetto del pubblicano Levi, con i suoi cassetti, i soldi delle tasse e tutto quanto, stava lì a estorcere i soldi, e Gesù esce e guarda di là, c'era il banchetto, e guarda fisso negli occhi Levi, e lo chiama. Ha notato Levi, Levi lo schifoso, il traditore, l'impuro, l'imperdonabile. Quello va a guardare Gesù. Gesù si avvicina a Levi e gli dice: seguimi, seguimi. E cosa fa Levi? Lasciata ogni cosa, lo seguì. Lasciata ogni cosa, lo seguì. Gesù quel giorno aveva un appuntamento con Levi per chiamarlo a sé, salvarlo, perdonarlo e donargli una nuova vita. E lo stesso appuntamento Gesù ha con te questa mattina. Non è un caso che sei qui. Stefano Gandolfo, un fratello della nostra chiesa, ieri sera si è rotto la gamba con la moto, e stamattina doveva portare due suoi amici qui in chiesa che non hanno mai ascoltato il Vangelo. Stanotte a luna si è rotto una gamba, naturalmente. E così non è così scontato che tu sei qui questa mattina ad ascoltare il Vangelo. E come Gesù aveva un appuntamento con Levi, in quel momento, stamattina ha un appuntamento con te, con te. Gesù conosceva il cuore di Levi e conosce anche il tuo cuore. Io non lo conosco, posso pensare di conoscerlo se ci conosciamo bene, ma non lo conoscerò mai. Gesù invece lo conosce perfettamente, conosce il tuo cuore meglio di te. E dalla reazione che vediamo qui di Levi, alla chiamata di Gesù, seguimi, noi possiamo capire che cosa c'era nel cuore di Levi. Qui non è scritto nel passo, ma se uno va lì, gli dice seguimi, e Levi si alza subito, lascia tutto e segue Gesù, noi possiamo comprendere quello che c'era nel cuore di Levi. Dice che Levi, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a seguirlo. Questo che vuol dire? Che Levi sapeva chi era Gesù. Lui stava aspettando il Messia, stava aspettando una nuova speranza, una nuova possibilità per la sua vita. Sapeva che Gesù poteva essere la sua unica speranza di salvezza. Sapeva che Gesù era l'unico che, come aveva guarito i peccati del paralitico, poteva guarire i suoi peccati, perché era Dio incarnato. Levi sapeva che la sua vita era una vita miserabile, corrotta, che lui era un disonesto, un peccatore. Era ricco perché rubava tanti soldi al suo popolo, aveva potere sulle persone perché la gente aveva paura dei pubblicani, ma era profondamente oppresso dal suo stato di peccatore. E nel suo cuore c'era un'enorme oppressione, un enorme peso. E Gesù rappresentava in quel momento la sua unica speranza. E Gesù, guardando il suo cuore, questo è bellissimo, perché la stessa cosa Gesù vuole fare con te stamattina, guardando il suo cuore non ha visto solo il suo peccato, ma ha visto un cuore affamato di giustizia, un cuore assetato di ricevere perdono, di vivere una nuova vita, un cuore pronto a pentirsi, pronto a riconoscere di essere malato. E quando Gesù vede un cuore così, sai cosa fa? Ti dice: seguimi, seguimi, vieni a me e seguimi. E cosa fece Levi? Non rimase seduto, non gli disse a Gesù come il giovane ricco, vi ricordate quando Gesù disse al giovane ricco cosa doveva fare per seguirlo? Il giovane ricco che fece? Girò i tacchi e andò dall'altra parte. Qui Levi non ci pensò un attimo. Levi voleva una nuova vita, voleva il perdono, voleva la salvezza. E non ci pensa un secondo, lascia lì il banchetto, i soldi che c'erano nel banchetto. E sapete, per lei è stato un passo enorme, perché lasciare quel lavoro lì vuol dire che tu non l'avresti mai potuto riprendere. Come oggi un pentito mafioso non potrebbe mai rientrare nella mafia. Non lo farebbero mai rientrare. Tra virgolette, per Pietro era più facile quando l'ha chiamato Gesù. Era un pescatore, c'aveva il mestiere. Se andava male con Gesù, nel seguire Gesù, poteva tornare a pescare. E infatti lo vediamo alla fine del Vangelo di Giovanni, che era tornato a pescare. Levi non sarebbe mai potuto tornare indietro. Quell'alzarsi e lasciare il banchetto e seguire Gesù voleva dire lasciare completamente la sua vita, completamente tutto, senza avere la possibilità di tornare indietro. Ma Levi si sentiva così sporco, così maligno, così malato, così peccatore, da lasciare tutto per ricevere Cristo, per ricevere il perdono e la salvezza. Per lui la cosa più importante, quando ha incontrato Gesù, non erano più i soldi, non era più la sua vita, ma Gesù, il suo Salvatore ed il suo Signore. E sapete chi era Levi? Dovete sapere che all'epoca non c'era un nome solo. Nel corso della vita, soprattutto nei primi anni, almeno un paio di nomi te li davano, uno appena nascevi, uno al terzo anno, eccetera. Levi, il Levi che vediamo qui, è Matteo. Sapete Matteo chi? Non Lombardi. Sapete Matteo chi? L'Apostolo. Matteo che ha scritto il primo Vangelo, il primo libro di tutto il Nuovo Testamento. Questo è l'amore e la grazia del nostro Dio. Il suo amore e la sua grazia si rivolgono a un pubblicano, la feccia della società, un peccatore schifoso. I farisei non avrebbero neppure sfiorato la sua veste. E cosa fa Dio? Si china a lui, lo chiama, lo invita a sé, lo invita a seguirlo e lo rende un apostolo e autore del primo libro di tutto il Nuovo Testamento. Ma vi rendete conto quello che fa l'amore e la grazia di Dio quando un cuore si riconosce peccatore davanti a lui? E la stessa cosa l'amore e la grazia di Dio vuole fare nella tua vita questa mattina, se sei pronto a riconoscerti un peccatore. È meraviglioso il Vangelo, questo è il Vangelo. Ecco perché è scritto nella parola di Dio che il Vangelo è la potenza di Dio. È un messaggio che da 2000 anni cambia le vite, ha cambiato milioni di vite. Perché l'amore e la grazia di Dio sanno prendere la tua vita rotta e trasformarla in qualcosa di meraviglioso. Al versetto 29 leggiamo: Levi, lasciata ogni cosa, lo seguì. Dice Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua. Immaginatevi la gioia di Levi, si è tolto questo peso dal cuore, non era più un peccatore perduto ma salvato da Cristo, e così lui dà un grande banchetto in casa sua e una gran folla di pubblicani. Nessun stupore, perché lui non è che c'aveva molte amicizie con quelli che non erano pubblicani, perché era scartato da tutti. E quindi c'è una gran folla di pubblicani, ma anche tanti altri curiosi, altre persone erano a tavola con loro. E i farisei, i loro scribi, quelli che erano giusti, che si sentivano giusti, mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? È interessante, perché loro si rivolsero ai discepoli di Gesù, ma Gesù, che legge i cuori e vede e sa ogni cosa, risponde lui a questa domanda. Dice: Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Non sono i sani che hanno bisogno del medico. Io stamattina non devo andare dal medico, non ho grossi problemi di salute. Sono tra virgolette sano, ma i malati hanno bisogno del medico. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Gesù è venuto a chiamare i peccatori a ravvedimento, a salvare i peccatori. tutti coloro che si riconoscono malati davanti a Dio, mancanti davanti a Dio. E tu stamattina, tu che sei qui questa mattina, come ti senti davanti al Dio, al tuo creatore? Ti senti sano, a posto, giusto? Oppure ti senti malato, un peccatore che ha bisogno del perdono di Dio, della guarigione di Dio? Forse adesso starai pensando, perché la parola di Dio sta sollecitando la tua coscienza, starai pensando: sì, ok, non sono perfetto, non sono un santo, non sono una santa, ma non sono così male. Allora ti voglio sfidare la tua coscienza ancora più in profondità. Se invece di, in questo schermo qui, di vedere questo passo del Vangelo, si potesse vedere il filmato dei tuoi pensieri, della tua mente, del tuo cuore e anche delle tue azioni dell'ultima settimana, 24 ore su 24, proiettate qui. Ti dico che tu non ti sentiresti a posto neanche davanti a me, che faccio più schifo di te. Non ti sentiresti a posto, ti vergogneresti di me. Quanto più di Dio, che è santo, che è perfetto. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, anche perché vedi, dietro un dito non ci si può nascondere. Io proprio no, ma un po' tutti, anche quelli più piccolini. La Bibbia dice infatti che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti! Questa mattina qui non c'è nessuno che è sano. Davanti a Dio sei malato, sei un peccatore, tutti hanno peccato, io per primo, tutti, anche tu. Ogni essere umano è malato e questa malattia è una malattia genetica, è una malattia che ci portiamo dietro come esseri umani. Perché l'uomo all'origine dei tempi, quando viveva in relazione con Dio, ha scelto di voltare le spalle a Dio. Ha scelto di peccare, di seguire la sua via, non la via di Dio. Ha scelto di disubbidire a Dio. E lì è esplosa una bomba atomica spirituale che ha ammalato proprio il nostro DNA spirituale. E ogni essere umano è peccatore. Nasciamo così. La prima parola che diciamo ai nostri genitori non è mamma, non è papà, è no. La prima cosa che facciamo non è ubbidirli, ma piangere e scalpitare. Noi nasciamo così, siamo peccatori, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la Scrittura. E la cosa ancora più grave di questo, della malattia, è il modo in cui cerchiamo di curarla. Noi cerchiamo di curarla da soli, come fa mio padre con il diabete, infatti guardate che fine sta facendo. Cerchiamo di curarla da sola questa da soli questa malattia, perché a causa di questa malattia, del peccato, se siamo onesti, la nostra coscienza in fondo ci accusa, ci dice che c'è qualcosa che non va nella nostra vita, sentiamo che c'è un vuoto dietro a tutte le maschere, dietro a tutto quello che facciamo, che sappiamo in fondo che può essere riempito solo dall'amore di Dio. E davanti a queste accuse che vengono su dalla nostra coscienza, perché è Dio che ha stabilito che sia così, noi cerchiamo di curare questa malattia, questi sintomi, a modo nostro, con la religione. Quante religioni ci sono nel mondo? Andate su internet, mettete il numero di religioni, escono 780 pagine su Google. L'uomo cerca a modo suo di curare questa malattia, cerca a modo suo di andare a Dio, ma non funziona. Le buone opere, le opere di carità, i divertimenti, qualcuno non è religioso dice: sai che c'è, io carpe diem, mi godo l'attimo, così non sento i sintomi della malattia. Gli affetti, alcuni cercano negli affetti, nelle relazioni, una cura a questa malattia. Ma sapete tutte queste cose come sono? Sono come dei cerotti antidolorifici messi su una frattura. Inutili. Sì, ti danno quel senso di sollievo in quel momento quel momento ti senti anche meglio, perché il peccato è bello, diciamocelo chiaramente, sembra assurdo dirlo da un pulpito, ma il peccato è bello nel momento in cui lo facciamo, ci attira prima tantissimo, ma non cura la malattia, anzi la peggiora, la peggiora, fino a portarci alla morte. Non si può curare una frattura con un cerotto antidolorifico. Quello ti toglie il dolore per qualche minuto, ma la frattura rimane lì e se non è curata peggiora. E sapete qual è l'aspetto più drammatico di questa malattia del peccato che ha ogni essere umano? La Bibbia dice che il salario del peccato, quello che a te spetta per questa malattia, è la morte. È la morte. E naturalmente qui non parla di una morte fisica, perché prima o poi, toccate ferro, ma prima o poi tutti quanti moriremo. Non lo sappiamo quando. Forse Matteo, visto che sei uno dei protagonisti del messaggio, esci da qui e muori, che ne sai? Viene un lampo e tu muori, stramazzi al suolo. Non lo sappiamo. Ma il salario del peccato, dice qui, è la morte, è la separazione eterna da Dio. Questo insegna la Bibbia. Perché Dio è amore, ma anche ama il peccatore e ti ama, Dio ti ama profondamente, ma è anche santo, perfetto, giusto e odia il peccato, Dio è allergico al peccato. Ed è chiamato a giudicare, a condannare giustamente il peccato. Cosa pensereste di un giudice che si ritrova davanti un pedofilo e non lo condanna? Cosa pensereste di questo giudice? Che è corrotto, che fa più schifo lui del pedofilo. E voi pensate che Dio può chiudere gli occhi sul tuo peccato? Pensi che Dio non giudicherà il tuo peccato? Sarebbe corrotto. Invece Dio, ci insegna la Scrittura, è giusto. È santo, è puro, è perfetto. E nella parola di Dio c'è scritto che è dato all'uomo, alla donna, al giovane, alla giovane, di morire una volta sola, dopodiché viene il giudizio. In questo momento, mentre io sto parlando, alcune persone sulla faccia della terra stanno morendo e adesso si trovano davanti al trono di Dio a subire il suo giudizio. E se non hanno risolto il problema del peccato, la malattia del peccato nella loro vita, saranno giudicati per l'eternità, perché Dio è giusto, perché Dio è santo. Che fare allora? Che fare allora per essere guariti? Che fare allora per essere salvati, per essere perdonati? Lo sai qual è la bella notizia che voglio darti stamattina? Che tu ed io non possiamo fare nulla per essere guariti. Dice, ma che è scemo questo, che è una bella notizia. Non possiamo fare nulla noi. Noi assolutamente niente. Chi pensa di potersi curare da solo, sistemarsi da solo davanti a Dio, è come mio padre che pensa di curarsi senza il medico. La malattia va solo a peggiorare fino a portarti alla morte. Questa è la malattia del peccato. Ma la bella notizia per cui siamo qui questa mattina e saltiamo di gioia e siamo felici e siamo gioiosi per questo, la risposta a questa malattia, la cura a questa malattia, l'ha provveduta Dio stesso per me e per te, perché io e te non potevamo fare nulla. In Isaia 53, versetti 4 e 5, guardate che è scritto, non lo dico io qual è la cura, lo dice il Signore stesso. Isaia 53, 4 e 5, tuttavia erano le nostre malattie che egli portava. Parla di Gesù qui, 700 anni prima della croce, il profeta Isaia. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni ed è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi siamo stati guariti Questa è la guarigione che ci ha offerto Dio, Cristo Gesù sulla croce. Il Signore Gesù sulla croce è andato a pagare quella condanna, quel giusto giudizio che io e te dovremmo pagare per il nostro peccato. Gesù sulla croce si è caricato tutte le nostre malattie, si è caricato tutto il nostro peccato, tutti i nostri fallimenti. Se li ha presi lui sulle spalle, cosa ha fatto? Ha offerto la sua vita giusta al Padre. E questa vita giusta ha soddisfatto pienamente il Padre. Fino a tal punto che se tu stamattina sei pronto a riconoscere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati ed ha pagato lui per i tuoi peccati e che lui è l'unico che può guarire la tua anima e darti il perdono, la salvezza, una nuova vita, tu sarai salvato. Tu sarai salvato. Questo ha fatto Gesù sulla croce. In 1 Pietro 2,24 è scritto: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. 19 anni fa, il 26 luglio del 95, anzi 18 anni fa, 18 anni e mezzo fa, sono andato a Cristo con un cuore rotto, malato. Per la prima volta nella mia vita, ascoltando un messaggio come questo, mi sono sentito malato davanti a Dio, un peccatore. Credevo di essere un bravo ragazzo. Credevo di essere a posto con Dio, ma non era così. E così il 26 luglio del 1995 ho alzato bandiera bianca e ho chiesto perdono a Dio. E ho invitato il Signore Gesù Cristo ad entrare nella mia vita per guarirmi dalla malattia del peccato e per evitare le conseguenze di questa malattia, che sono il giudizio, la condanna, l'inferno. E sai una cosa? Il Signore Gesù in quella serata mi ha salvato, mi ha guarito, mi ha donato una nuova vita. Il Signore Gesù dice: io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E il Signore non solo mi ha dato una vita abbondante qui, adesso però sta diminuendo, ma mi ha dato veramente una vita abbondante. Non perfetta, anzi i problemi sono aumentati. Ma vuoi mettere e vivere una vita nella certezza che un giorno sarai nella gloria con Lui? Vivere una vita nella certezza che Gesù viene a vivere nel tuo cuore. Vivere una vita nella certezza che Gesù è al tuo fianco in qualsiasi situazione della tua vita. Vivere una vita dove sì, forse ci sono più problemi, ma dove non sei più solo. Dove sì, forse ci sono più difficoltà, ma il vuoto, il peso che c'era nella tua anima è stato completamente guarito, lavato dal sangue di Cristo. Vuoi ricevere anche tu quello che ho ricevuto io? E tanti di noi che sono qui questa mattina, attraverso il sangue e l'opera perfetta di Cristo. Vuoi ricevere il perdono, la salvezza, la vita eterna? Sai cosa devi fare? Non ti devi arrampicare sulle pale di questo ventilatore a testa in giù, così, ma ti devi semplicemente fare quello che dice Gesù qui. Riconosciti malato, riconosciti malato, riconosciti peccatore. E sai cosa succederà? In Atti 16,31 è scritto: credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Adesso, qui, ora, stamattina, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Che vuol dire credere nel Signore Gesù? Credere che Lui sulla croce ha pagato al posto tuo, al posto mio, per il mio peccato, per il nostro peccato, che è stato condannato Lui al posto nostro e che Lui con il suo sangue può perdonarci ogni peccato e donarci la salvezza. e riportarci ad avere una vera ed intima relazione con Dio, il nostro Creatore. Credi tu questo stamattina? Sei pronto a farlo? In Giovanni 5,24 è scritto: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Questo passo è molto bello perché qui dice: chi ascolta la mia parola ha vita eterna? No? Se stamattina tu hai ascoltato questo messaggio e ti è sembrato anche figo, divertente, bello, interessante, e forse ti sei rivisto un po', hai sentito la tua coscienza un po' che ti accusava davanti alla santità di Dio, però esci da qui senza prendere una decisione, senza credere, tu non sarai salvato. Sarà come un cerotto antidolorifico su una frattura. Forse senti un po' di sollievo perché hai parlato di Gesù, hai sentito parlare di Gesù, cosa che non si fa mai nella tua vita, ma è come un cerotto su una frattura, non serve a niente, a niente. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, oggi, qui, ora. Oggi è il giorno della salvezza. E dice: non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Se tu credi stamattina, se tu sei pronto a riconoscerti un peccatore malato davanti a Dio e ricevi Gesù nella tua vita, gli chiedi perdono, tu sarai salvato e passerai dalla morte alla vita. Così voglio chiederti stamattina in conclusione: sei pronto? Sei pronto? Come ha fatto 2000 anni fa con Levi, Gesù stamattina sta appoggiando il suo sguardo su di te. E come 2000 anni fa ebbe un appuntamento divino speciale con Levi, stamattina ha un appuntamento divino speciale con te. E ti sta dicendo la stessa cosa che disse a Levi 2000 anni fa. Seguimi, seguimi. Hai capito il messaggio di stamattina? Allora seguimi. Riconosciti un peccatore e seguimi. Ed io prenderò la tua vita. E come ha fatto con Levi, che era un pubblicano, scartato da tutti, un peccatore, l'ha reso un apostolo, scrittore del primo Vangelo. Io prenderò la tua vita e la renderò una vita abbondante. Perché sarò con te. Sempre, fino all'eternità. Così vi voglio chiedere di abbassare le vostre teste, chiudere i vostri occhi. Quando Gesù ha chiamato Levi, Levi è stato pronto ad alzarsi immediatamente. Non ci ha pensato un attimo, si è alzato e l'ha seguito e ha dato una grande festa per la gioia della salvezza. Qual è il banchetto che devi lasciare stamattina ai piedi della croce di Cristo? Forse è il tuo orgoglio? Forse sono i tuoi dubbi? Forse è la tua razionalità che ti spinge a dire sì, è un bel messaggio, ma è anche, sarebbe bello crederci, ma non voglio. Qual è il banchetto che devi lasciare alle tue spalle stamattina per andare a Cristo? Sei pronto a riconoscerti un peccatore e a chiedere il suo perdono? A ricevere Gesù nella tua vita? Levi lo ha fatto. Levi lo ha fatto. Così stamattina voglio chiederti non di alzarti in piedi perché non hai un banchetto davanti a te, ma se c'è qualcuno che questa mattina è stato colpito da questo messaggio,
e vuole dare la sua vita al Signore, ti chiedo di alzare la mano come dimostrazione di quello che sta avvenendo nel tuo cuore in questo momento, mentre Gesù Cristo sta fissando il suo sguardo su di te. C'è qualcuno che vuole alzare la sua mano, invitare Gesù ad entrare nella sua vita? Non lasciarti sfuggire questa occasione. Su questo muro di questa chiesa abbiamo questa scritta: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Il Signore forse non ti è mai stato più vicino di questo momento nella tua vita. Che cosa hai da perdere? Solamente lasciare ai piedi di Cristo la malattia del tuo peccato. C'è qualcuno? Se non ti senti ancora pronto, possiamo, dopo questo culto ci sarà un pranzo insieme, possiamo ancora parlare insieme e vedere forse ancora più in profondità quello che Dio vuole per la tua vita. Così vorrei pregare e ringraziare il Signore. Signore, vogliamo lodarti e adorarti questa mattina. Signore, è stato meraviglioso aprire la tua parola ed ascoltare la tua voce, Signore. Ti ringraziamo perché tu sei venuto per salvare. Sei venuto non per chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ti ringrazio per questo, Signore, perché se tu fossi venuto per chiamare dei giusti, io non potrei essere qui questa mattina. Nessuno di noi potrebbe esserlo. Signore, ti ringraziamo per il Signore Gesù e per quell'opera perfetta che Lui ha fatto sulla croce. Signore, la mia preghiera è che nessuno di noi possa concludere questa giornata senza essersi arreso a Te, per ricevere la salvezza, il perdono dei peccati, la guarigione, la vita eterna. Signore, fa che la Tua parola porti frutto nei cuori di ognuno che l'ha ascoltata stamattina. A Te sia la lode e il ringraziamento, nel nome di Gesù. Amen.